Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
Quindi, dove andiamo in vacanza?
Oh, aria di montagna.
Passeggiate nel verde, buon vino.
Raga, un po' di divertimento.
Arte. Mare, mare, mare.
Ma la soluzione? Friuli Venezia Giulia.
Nel palazzo ridormi. Perché gli enigmi si sono, le cose inspiegabili si sono consumate tutte lì dentro. Per cui, e più si scava, e più ne escono fuori.
Simonetta Cesaroni viene trovata morta nell'ufficio del Comitato Regionale Lazio degli Ostelli della Gioventù. L'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù, conosciuta anche come AIAG, viene costituita nel 1945 e diventa un ente morale nel 1948, con decreto del Presidente della Repubblica. Nel 1990, l'anno del delitto di Via Poma, c'è ancora la Prima Repubblica e il Presidente del Consiglio è Giulio Andreotti. E la politica si spartisce i vertici di tutti questi enti, sia di diritto privato, sia di diritto pubblico.
Ecco, per quello che riguarda il diritto di Via Poma, la sede regionale degli Ostelli era in qualche modo, no? Frutto di questa spartizione politica, perché il presidente veniva nominato appunto in seguito ad un accordo all'interno dei partiti politici romani. E da quello che sono riuscito a ricostruire, appunto gli Ostelli ricadevano, o comunque in quel momento, no? Erano ricaduti sotto la sfera di influenza del Partito Socialista.
Il presidente del Comitato Regionale del Lazio, con sede in Via Poma, è Francesco Caracciolo di Sarno, un avvocato ben introdotto nel mondo che conta. Ha sempre vissuto nel quartiere Prati e il suo studio legale è proprio a 2 passi dagli uffici degli Ostelli, dove lavora Simonetta. Nell'ufficio lavorano almeno 6 dipendenti che presto conosceremo uno a uno. Perché dopo la chiusura della pista Valle, nel 1995, il nuovo titolare dell'inchiesta, il magistrato Settembrino Nebbioso, convoca ancora una volta in procura datori di lavoro di Simonetta, dipendenti e presidente degli Ostelli. Lo stesso farà con grande tenacia e insistenza il suo successore nelle indagini, all'inizio degli anni 2000, il magistrato Roberto Cavallone. Purtroppo, per la soluzione del caso, servirà a ben poco.
Jedi Visual presenta Le ombre di Via Poma, di Giacomo Galanti. Simonetta Cesaroni, un caso ancora aperto. 4ª puntata. Ostelli.
Partiamo dal principio. Perché Simonetta va a lavorare in Via Poma? Qua entrano in scena 3 personaggi fondamentali. Il primo è Salvatore Volponi, il datore di lavoro di Simonetta che abbiamo già incontrato durante la ricerca della vittima. Il secondo è il suo socio Ermanno Bizzocchi, colui che segue in concreto il lavoro di Simonetta. Il terzo è il presidente del Comitato Regionale degli Ostelli, l'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno. Ma che rapporto c'è tra i 3? I nuovi inquirenti cercano subito di capirlo, come spiega lo scrittore Igor Patruno.
Certamente il ruolo che in tutta questa vicenda, e che non è mai stato chiarito fino in fondo, hanno avuto Volponi, Bizzocchi, Caracciolo, quindi che cosa è accaduto, quali erano i loro rapporti, perché era stato dato questo affidamento.
Insomma, Simonetta per avere qualche soldo lavora dal lunedì al venerdì in questa società contabile, la Reli, che si trova in periferia in un ufficetto non lontano da casa sua. Poi, all'improvviso, nella seconda metà di giugno del 1990 viene mandata per 2 pomeriggi alla settimana all'ufficio del Comitato Regionale degli Ostelli in Via Poma. sentiamo ancora Igor Patruno.
Lavorava per questo ufficio di commercialisti, che tra l'altro stava in una stanza, occupava una stanza della casa della madre di Bizocchi, quindi non era un importante ufficio di commercialisti, ma era un buchetto. Ecco, allora, certamente, e questo Roberto Cavallone lo aveva fatto, no? Andava accesa l'attenzione sul rapporto tra Salvatore Volponi e Bizocchi, no? Perché avessero fatto questa società, visto che appunto perché Caracciolo gli avesse dato questo incarico. Si diceva che appunto il comitato regionale era indietro nella immissione dei dati, era in ritardo, ma probabilmente il problema era già stato risolto da un dipendente, tale Menicocci degli Ostelli, quindi non c'era tutta questa urgenza, però comunque era nei poteri del presidente affidare l'incarico.
Ecco, noi sappiamo dai verbali di questi tre soggetti che è proprio il presidente Caracciolo di Sarno a chiedere a Volponi e Bizocchi, per legami di amicizia e di lavoro, di mandare qualcuno in via provvisoria per chiudere la contabilità estiva degli Ostelli. Il perché lo ricorderà a processo la direttrice amministrativa della sede nazionale degli Ostelli, Anita Baldi.
Sa perché motivo Simonetta Cesaroni è venuta a lavorare lì da voi?
Allora, era andato via il ragioniere che teneva la contabilità del Comitato Regionale Lazio e quindi c'era l'esigenza di trovare una sostituzione.
Quello che non torna però è questo. Da una parte abbiamo il presidente Caracciolo di Sarno che rappresenta l'urgenza di chiudere la contabilità del Comitato Regionale e l'affida a una società esterna, la Reli, che a sua volta manda Simonetta. Dall'altra c'è l'allora direttrice amministrativa Baldi che la vede diversamente. Primo, il lavoro di Simonetta lo poteva fare anche una dipendente già in forza via Poma, come da lei proposto, anche per risparmiare. Secondo, quando arriva Simonetta, a fine giugno, l'arretrato è stato ormai smaltito da colui che sarà il tutor della ragazza. E il lavoro corrente da fare è pochissimo. Forse Simonetta è in prova per essere assunta? Tutt'altro, come spiegherà ancora la Baldi a processo.
Ma se lei sa se Simonetta avrebbe dovuto continuare il rapporto con la Reli o con il comitato regionale?
Allora, io le posso solamente dire che avevo, siccome mi aveva telefonato credo un paio di volte, forse una volta, l'avvocato Caracciolo per sapere della contabilità, e gli avevo suggerito, visto che Menicocci appunto mi diceva che la Simonetta era molto brava, aveva imparato bene, ho detto ma perché non propone a questa ragazza di essere assunta? E lui, non dico che mi prese a parolacce, comunque quasi.
Il magistrato Cavallone fa notare questa incongruenza a Caracciolo in un lungo incontro in procura nel 2007. Gli chiede com'è possibile che una persona esperta di contabilità come la Baldi non vedeva l'urgenza di trovare un sostituto per la contabilità. Mentre lui, Caracciolo, che ha sempre sostenuto di non interessarsi all'organizzazione, continua a dire che questa urgenza c'era. Caracciolo, come fa spesso, dice di non ricordare nulla. Ma c'è di più. Tutte le volte che Caracciolo viene sentito dagli inquirenti, ripete con un certo fastidio che Simonetta non era una sua dipendente e che non l'ha mai conosciuta. Lo dirà anche a processo.
Non l'ho conosciuta, non l'ho mai vista, non l'ho mai sentita, non sapevo il nome, non sapevo niente. Questo è il punto di fatto, quello che le posso dire. Il resto, gli altri, quello che possono pensare gli altri, non lo so.
Forse il presidente Caracciolo non l'ha mai conosciuta, ma sull'agenda di Simonetta ci sono ben due suoi numeri di telefono. Invece non ci sono numeri di altri dipendenti del Comitato Regionale degli Ostelli. Ma soprattutto ancora oggi non sappiamo con chiarezza perché Simonetta sia stata mandata in via Poma. A meno che non si vogliono azzardare ipotesi che vedremo più avanti. Ma Simonetta in via Poma lavora da sola o con qualcuno? Quel che sappiamo per certo è che viene affiancata dal ragioniere Menicocci fino al 25 luglio, giorno in cui il suo tutor va in ferie. Poco prima di partire, Menicocci lascia a Simonetta le chiavi dell'ufficio di via Poma e le fa una strana raccomandazione. le dice di chiudersi a chiave dentro all'ufficio e le dà un consiglio, come ricorderà a processo.
A Simonetta gli ho anche detto: guarda, se devi fare il lavoro per non stare tra virgolette sola il pomeriggio, anche perché lì il mese di luglio e d'agosto di pomeriggio è il deserto in quella zona, preferibilmente magari queste tre ore che devi fare qui se le puoi fare la mattina.
Ma chi ha deciso che Simonetta deve lavorare di pomeriggio in via Poma? Secondo la direttrice amministrativa Baldi è stato il presidente Caracciolo, e lo ribadirà a processo.
Chi decide che deve continuare la sera da sola, il pomeriggio da sola?
L'avvocato Caraccio.
Lo stesso afferma una dipendente di via Poma, Luigina Berrettini, che così dice prepara il lavoro che Simonetta deve inserire nel computer. Anche lei lo ripeterà a processo.
Perché non è venuto a lavorare di mattina, come per esempio aveva proposto Benicocci, come ha proposto la Baldi?
Questo non glielo so dire.
Non sa chi ha deciso?
Ma in genere è il presidente Caracciolo che decideva, perché era lui il massimo grado.
Caracciolo di Sarno su questo punto è molto evasivo. Dice che dell'organizzazione se ne deve essere occupato il direttore dell'ufficio Corrado Carboni, non di certo lui. Ma anche la versione di Carboni è tutta particolare. Prima, e lo dirà anche a processo, ammette di sapere genericamente della presenza di Simonetta.
E allora, provvisoriamente, l'avvocato Caraccio l'aveva contattato, il dottor Bizzocchi, il dottor Volponi, per avere una persona che facesse questo lavoro due volte alla settimana, solo di pomeriggio, quando l'ufficio era chiuso.
Carboni poi spiega che non sa quale sia la mansione della ragazza, perché della contabilità si occupano la Baldi e Menicocci. Insomma, non sa che cosa fa questa ragazza nell'ufficio che lui dirige. E aggiunge anche di non averla mai vista. Ma non è l'unico, perché tutti i dipendenti del Comitato Regionale degli Ostelli di Via Poma dicono di non aver mai visto o conosciuto Simonetta. Difficile da credere, perché ufficialmente l'ufficio degli ostelli di pomeriggio resta chiuso. Ma ogni dipendente deve fare un turno pomeridiano a settimana. Ma nessuno in due mesi vede Simonetta. Un muro di gomma, come mi ha detto l'avvocato Loria.
E lì c'è stato veramente il muro di gomma che dice lei. Perché non è possibile che questa ragazza si presenta lì a lavorare il martedì e il giovedì per due mesi praticamente.
Sì.
Giugno, luglio. Non la conosce nessuno. Non la vede il portiere, eppure passava in orario di apertura. Il portiere dice, gli hanno detto soltanto Carboni il giorno dell'omicidio, la mattina, dice che c'è una ragazza che va a lavorare nel pomeriggio. Incredibile. Poi tenga presente che il martedì e il giovedì c'erano i rientri. Qualcuno degli impiegati rientrava per fare gli straordinari, rientrava a Faustini, rientrava a Berrettini. Rientravano. È possibile che nessuno l'abbia mai vista?
Per avere un quadro più chiaro possibile su chi frequenti l'ufficio, bisogna fare un elenco. Il presidente Caracciolo di Sarno non sa nulla di lei. Il direttore dell'ufficio, Corrado Carboni, nella cui stanza viene ritrovato il cadavere di Simonetta, non l'ha mai vista. La vice direttrice Maria Luisa Sibiglia afferma di aver saputo dell'esistenza di Simonetta solo dopo il delitto. A suo fratello Salvatore Sibiglia, anche lui un dipendente, nemmeno chiedono se conosce la vittima. C'è poi Luigina Berrettini, che dice di averla sentita solo al telefono. Ma a dare la versione più strana è un'altra dipendente. Si chiama Giusy Faustini. In tutti gli interrogatori, prima del 27 giugno 2003, ben 13 anni dopo il delitto, la Faustini afferma di sapere della presenza di Simonetta in via Poma, il martedì e il giovedì pomeriggio. Ma aggiunge di non averla mai incontrata perché lei rientrava di mercoledì. È solo nel 2003 che ammette di aver forse intravisto una volta Simonetta, ma di spalle. Ma le due non si sarebbero presentate. Poi a processo, nel 2010, incalzata dall'avvocato Loria, la Faustini ammette che rientrava il martedì, uno dei due giorni in cui c'era anche Simonetta. Il 7 agosto era un martedì, ma non l'ha mai incontrata. A proposito, l'avvocato Loria mi ha mostrato tutta la sua incredulità.
La Faustini, che ha avuto il coraggio di dire, ma io entro lì, faccio fatti meno, vado a vedere cosa c'è dalle altre parti. Ma che stai a Quirinale? che stai alla manica lunga, non vedi quello che succede alla caserma dei corazzieri. È un appartamento di 5 stanze, oh. Ma se uno entra e trova la porta non chiusa a chiave, si chiede: c'è qualcuno? Quando va via, che fa? Non chiude, lascia, non va a vedere se c'è qualcuno.
Davanti a questi ricordi un po' confusi, il magistrato nebbioso deve aver notato che qualcosa non tornava. Il 30 giugno 1996 ordina il sequestro dei fogli presenza dei dipendenti dell'ufficio di Via Poma per tutto il 1990, l'anno del delitto. Fogli presenza che ho potuto vedere. Ma c'è una sorpresa sinistra. Quando chi di dovere consegna alla polizia questi fogli presenza, ammette che sono stati smarriti quelli che vanno dal 10 luglio al 13 novembre. Il delitto è del 7 agosto. Ancora una volta, non ci si crede. Si tratta di una casualità o piuttosto di una volontà precisa di nascondere qualcosa? C'è poi un altro dettaglio mai chiarito. Secondo una dipendente, Luigina Berrettini, Simonetta, quando finisce l'inserimento dei dati nel computer, stampa tutto e mette i fogli sulla scrivania del direttore Carboni. Carboni va in ferie il 4 agosto, 3 giorni prima del delitto. A fare le sue veci è Maria Luisa Sibiglia, che è appena tornata dalle ferie. Di 2 settimane? Di 1 settimana? Di qualche giorno? Le versioni che dà sono molteplici. Maria Luisa Sibiglia riprenderà servizio proprio il 7 agosto, il giorno del delitto. Quindi, secondo logica, Simonetta il 7 agosto avrebbe dovuto lasciare il lavoro sulla scrivania della Sibiglia. Ma la Sibiglia spiega che nemmeno sa della presenza della ragazza. Come dirà a processo.
Non sapevo neanche il nome.
Ma quando il giudice Cavallone nel 2007, durante le indagini, le chiede se non le è sembrato strano che lei, direttrice dell'ufficio in assenza di Carboni, fosse all'oscuro di Simonetta, Maria Luisa Sibiglia ammette che sì, visto il suo incarico, forse qualcuno glielo doveva dire. Ma chi? Perché tutte queste reticenze su una povera ragazza uccisa in quel modo? Questa è l'idea che si è fatto Igor Patruno.
È evidente che si tratta di una forma, come dire, di difesa, no? Nei confronti di qualcosa di sgradevole, ecco, come se appunto quello che a me ha sempre colpito sono 2 elementi. Il primo è l'indifferenza e il secondo è il fatto che un omicidio venga considerato come qualcosa di sgradevole, che alla fine è meglio dimenticare il prima possibile.
Sempre secondo Patruno, a fronte di questo comportamento possono esserci più motivi.
La motivazione prevalente è il timore di essere coinvolti. Il caso è diventato mediatico, tutti hanno paura di entrare dentro un tritacarne, no? E magari di ritrovarsi di fronte a qualcosa che non riusciranno a gestire. Poi però ci sono anche altre motivazioni. Una motivazione è una sorta di indifferenza, di mancanza di fiducia nei confronti dello Stato, nei confronti della giustizia, proprio un tenersene fuori, come a dire, no, non è qualcosa che mi riguarda. E poi però invece io credo che nei comportamenti di alcuni dei testimoni ci sia la deliberata volontà di mentire per tenere nascosta la verità.
Dello stesso avviso anche Federica Mondani, l'avvocato della famiglia Cesaroni, che mi ha detto questo.
Ci sono delle tracce di questo atteggiamento omertoso e, come dicevo, i motivi possono essere 2. Un motivo molto naturale di protezione di se stesso e anche qualche motivo di proteggere un ambito dove intorno a cui tutti hanno fatto corpo, evidentemente a discapito della verità e di una giovane donna.
Verso questi soggetti però non c'è mai stata una grande pressione da parte degli inquirenti, soprattutto all'inizio, quando invece sono state percorse con grande forza e solerzia la pista Vanacore e la pista Valle, perdendo l'occasione di avere un quadro più chiaro e più completo della vicenda, come mi ha sottolineato l'avvocato Raniero Valle,
Secondo me in questo senso non sono state fatte né grossi interrogatori né grosse indagini. Io ho visto interrogatori di pochissime righe, lì forse qualcuno sapeva sicuramente qualcosa di più, ma non è stato messo in condizione di parlare, nessuno credo che ci vada spontaneamente. Lì le indagini in quel momento andavano fatte nei confronti delle, non è che c'erano poche persone che gravitavano attorno all'ufficio, e lì qualcuno avrebbe parlato, secondo me, se lo mettevano un po' più alle strette.
Ma andiamo avanti. Un altro aspetto poco chiaro di questa vicenda, e ce ne sono davvero troppi, è poi con chi lavori Simonetta dal 25 luglio al 7 agosto, giorno della sua morte. Il 25 luglio, infatti, il ragioniere Menicocci, che l'ha affiancata fino a quel momento, va in ferie. Simonetta lavora da sola. A processo la madre di Simonetta dirà questo.
Se lei ricorda, se Simonetta lavorava da sola o se c'era sempre qualcuno che l'accompagnava?
No, c'era Menicocci per un periodo, poi è andato in ferie. Io gliel'ho chiesto questo, perché lei mi ha detto appunto che sarebbe andato in ferie Menicocci. E io ho detto, ma stai sola? E lei mi ha detto, mamma, devo finire il lavoro. Ma quanto è grande questo ufficio? C'è grande. Però non sapevo nemmeno che il 7 era l'ultimo giorno.
La madre di Simonetta, anni prima, fornisce però un altro elemento interessante al magistrato nebbioso. Dice che Bizzocchi, uno dei due titolari della società dove lavora ufficialmente Simonetta, sia martedì 31 luglio, sia venerdì 3 agosto, sarebbe andato in via Poma con la ragazza. Insomma, sembra che Bizzocchi prenda il posto di Menicocci, che è andato in ferie. Nulla di strano, anche se è un elemento che emerge abbastanza tardi nelle indagini. Strano è invece che Simonetta sia andata in via Poma il 3 agosto, di venerdì, fuori dai suoi soliti turni. Anche perché, come sappiamo, il lavoro da fare era pochissimo. La mattina dopo, poi, il 4 agosto, la Berrettini va al lavoro in via Poma e trova alcune cicche di sigarette di marche differenti nel posacenere. Il magistrato nebbioso si insospettisce e chiede a tutti i dipendenti chi fumava dell'ufficio. Emerge che a fumare fossero solo il direttore Carboni e la sua vice Maria Luisa Sibilia. Simonetta non fumava. È normale chiedersi se quel pomeriggio ci sia stato un passaggio di consegne prima delle ferie. I diretti interessati negano. Ma di sicuro quel pomeriggio Simonetta non è sola. Forse incontra più di una persona. La volta dopo, quando andrà in quell'ufficio, il 7 agosto, Simonetta verrà uccisa. Ma arriviamo forse al punto cruciale di tutta questa storia, ovvero il giro di telefonate che Simonetta avrebbe fatto e ricevuto il pomeriggio in cui viene uccisa. E la misteriosa cartellina beige che Simonetta porta con sé quel giorno, come detto dalla sorella e dalla madre. Ecco quel che succede secondo l'unica testimone, la dipendente degli ostelli Luigina Berrettini. Intorno alle 17:15 Simonetta le telefona per chiedere un codice da inserire nel computer. La Berrettini non lo sa e chiama la direttrice amministrativa Baldi per chiedere come risolvere il problema. Dopodiché la Berrettini richiama Simonetta e si salutano. Come spiega in maniera chiara Igor Patruno.
Però abbiamo solo, perché lei è l'unica che la sente, abbiamo solo la testimonianza di Luigina Berrettini, ma Luigina Berrettini, come ho già detto, non la conosce. L'ha sentita due volte al telefono. Ecco allora un elemento dal quale ripartire è chiedersi, e questo è nelle sentenze, cioè le sentenze si interrogano anche su questo, è chiedersi se quelle telefonate ci sono state o meno. Anzi, è chiedersi se quelle telefonate siano state fatte proprio da Simonetta Cesaroni oppure no.
Ecco, perché ancora oggi si deve dubitare della telefonata che Simonetta avrebbe fatto alla Berrettini? Per due motivi. Il primo è che la Berrettini dice di aver riconosciuto Simonetta dalla cordialità, un po' poco. Il secondo, invece, è un motivo un po' più tecnico, ma è necessario spiegarlo. Innanzitutto bisognerebbe sapere cosa c'era dentro quella cartellina e perché Simonetta l'aveva portata a casa, dato che l'ordine era di non portare nessun documento degli ostelli fuori dall'ufficio. Sentiamo ancora Patruno.
C'erano le prime note, come appunto sia il papà di Simonetta, dopo, che appunto Paola Cesaroni confermeranno, diranno, perché poi Paola dirà di aver visto questa cartellina nella stanza numero 4 dove lavorava la sorella. C'erano le prime note, quindi lei quel giorno ha inserito le prime note di un ostello che appunto l'AIA che gestiva solo d'estate, che era quello di Via dell'Ollis, della casa dello studente.
Quindi Simonetta avrebbe chiamato la Berrettini perché non conosce il codice per inserire i dati contabili relativi a questo ostello. Dati che nel linguaggio contabile sono detti prima nota.
Qualcosa che ci può aiutare sono le prime note stesse. Perché? Perché a matita, sulla destra in alto, guarda caso, è riportato il codice che serve ad inserire quelle prime note nel programma contabile. Quindi tutto lascia pensare, cioè io ritengo improbabile che Simonetta si sia messa a scrivere il codice, no, quando lo ha ricevuto al telefono, fra l'altro su tutte le prime note, 7 fogli. A mio avviso Simonetta conosceva già quel codice, aveva già inserito quelle prime note. L'anomalia della cartellina è certamente legata al mistero della sua morte.
Ma sulle telefonate abbiamo altri particolari interessanti. La prima versione delle dirette interessate è questa. La Berrettini chiama e la Baldi risponde. Poi più avanti si correggeranno. Quando la Berrettini chiama la Baldi per risolvere il presunto problema di Simonetta col computer, avrebbe risposto il marito della Baldi, Salvatore Sibiglia, anche lui frequentatore dell'ufficio. Presa la telefonata, l'avrebbe poi passata alla moglie. Salvatore Sibiglia è un soggetto che in questa storia resta un po' in controluce. È anche lui un dipendente del Comitato Regionale degli Ostelli. Sul suo ruolo c'è però poca chiarezza. È stato direttore dell'ostello del Foro Italico, poi ispettore degli ostelli del Lazio. Sicuramente in Via Poma continua a passarci. Sappiamo dalla deposizione di un ex dipendente che Sibiglia è solito occupare la stanza di fronte a quella dove il pomeriggio lavora Simonetta. Sua sorella, che è la vice direttrice di Via Poma, Maria Luisa Sibiglia, lo posiziona forse in Via Poma addirittura la mattina del giorno del delitto. Inspiegabilmente, però, Salvatore Sibiglia non viene sentito la notte stessa in questura come gli altri, ma solo una settimana dopo. Come vedremo, non è il solo. Ma Salvatore Sibiglia nel suo primo interrogatorio ci dice una cosa in più. Sibiglia infatti racconta che la notte del 7 agosto è il direttore Carboni a chiamare lui e sua moglie per avvisare che nell'ufficio è stata trovata una ragazza morta e che devono andare tutti in questura. Carboni gli avrebbe poi chiesto conferma dello scambio delle telefonate avute nel pomeriggio dalla Berrettini con Simonetta. Ecco, come fa il direttore Carboni, che in quel momento è in ferie, a sapere prima degli interrogatori in questura che il pomeriggio Simonetta ha chiamato la Berrettini? Purtroppo nel 1990 nessuno degli inquirenti approfondisce questo punto, perché convinti ormai della colpevolezza del portiere. Solo molti anni più tardi il PM Cavallone, durante le indagini, e l'avvocato Loria a processo, cercheranno di chiarirlo. La convinzione è che già nella sera del 7 agosto in molti siano a conoscenza di quel che è successo in Via Poma. Ma Sibiglia non può più essere sentito, perché è defunto. Carboni nega di avergli mai chiesto alcunché, e la moglie di Sibiglia, la Baldi, non ricorda di aver parlato col marito di questo aspetto. Delle due, l'una. O Sibiglia o Carboni hanno dato una versione che non corrisponde al vero. Gli elementi emersi basterebbero a gettare più di un'ombra su quell'ufficio, ma ce ne sono tanti altri. Basti pensare a quando vengono tolti i sigilli dall'appartamento, il luogo del delitto. Passano appena 5 giorni. Incredibile, ma c'è dell'altro. Come mi ha spiegato l'avvocato Loria.
E dirò ancora di più, sa cosa è successo? Appena hanno avuto le chiavi, c'era una squadra di pulitori pronta. Prima hanno ripulito completamente tutto, poi hanno rimbiancato.
A Ferragosto, praticamente.
Tutto. E sono stati portati via centinaia di scatoloni. La cosa è che Claudio Cesaroni va con la, accompagnato da un poliziotto, e vede che questo qua, Caracciolo, scendeva con gli scatoloni in mano il giorno che della riconsegna dell'immobile. Cioè praticamente tutto quello che poteva in qualche modo riportare all'omicidio è stato totalmente cancellato.
Commentare la velocità in cui viene restituito l'immobile non avrebbe senso, perché è una decisione priva di senso. Ma non basta. L'avvocato Loria racconta infatti di quando Claudio Cesaroni va a vedere l'ufficio dove è stata uccisa la figlia e incontra il presidente Caracciolo, che insieme a una collaboratrice porta via degli interi faldoni di documenti. Ma perché Caracciolo, che dice di disinteressarsi all'organizzazione dell'ufficio dopo 5 giorni, si trova proprio lì? Ce lo ricorda Igor Patruno.
Caracciolo dirà che ha fatto delle pressioni. Lo ammetterà. Lo ammetterà addirittura durante il processo. Dirà che ha fatto delle pressioni per riavere il prima possibile l'ufficio. Perché lui si giustificherà dicendo che il suo compito di presidente era quello di pensare al funzionamento degli ostelli. A lui l'omicidio non interessava. Tra l'altro, e questo lo dirà in varie deposizioni, Simonetta Cesaroni non era una sua dipendente. Cioè, questa è la visione di Caracciolo di Sarno.
Cosa ci sia in quei faldoni che Caracciolo, quando ancora i sigilli dovevano essere tolti, porta via, probabilmente nel suo ufficio di via Brofferio a 2 passi da via Poma? Non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Forse qualcosa che è meglio far sparire? Qualcosa che gli inquirenti non devono trovare? Chissà. Una cosa è certa però. La gestione che Caracciolo fa da presidente del Comitato Regionale degli Ostelli è poco trasparente. E questo non lo diciamo noi. Lo dice un dettagliato documento firmato dal presidente nazionale degli Ostelli della Gioventù, che a inizio del 1992, poco più di un anno dopo il delitto, commissaria gli Ostelli del Lazio, rimuovendo Caracciolo dalla presidenza. Su questa situazione si concentrerà in maniera scrupolosa il magistrato Cavallone, dopo aver ricevuto una telefonata anonima in cui si dice in maniera un po' grossolana che i colpevoli del delitto sono il capo e il socio della Cesaroni. Il motivo? Simonetta avrebbe scoperto un giro di strozzinaggio o riciclaggio, come racconta Igor Patruno.
E quindi Roberto Cavallone parte immediatamente, si rilegge tutte le carte, scopre che gli accertamenti finanziari non erano stati fatti, per cui scatena immediatamente gli accertamenti finanziari nei confronti sia dei 2 soci della Reli, sia naturalmente di alcuni personaggi legati all'AIAG, in particolare al presidente, e si concentra anche sui bilanci di questo comitato regionale. E lì lentamente viene fuori una realtà che fino a quel momento era rimasta totalmente nascosta.
Viene fuori che Caracciolo, di sua iniziativa, senza chiedere una delibera dell'AIAG nazionale, ha ottenuto un finanziamento di ben 2,5 miliardi dalla provincia di Roma per ristrutturare l'ostello del Foro Italico.
C'è però un piccolo problema. Cioè, il piccolo problema è che vengono fatte queste opere di ristrutturazione contro la volontà del proprietario dell'immobile, perché l'immobile non è di proprietà del comitato regionale, ma è stato dato in concessione. E il proprietario è contrario alla ristrutturazione.
Ma Caracciolo ha chiesto anche un secondo finanziamento, sempre di 2,5 miliardi. Insomma, a ballare sono circa 5 miliardi delle vecchie lire.
La seconda parte del finanziamento viene rifiutata quando, dopo la scoperta dell'omicidio e il clamore mediatico che si è determinato sulla struttura degli ostelli regionale ma anche nazionale, i dirigenti nazionali allontanano Caracciolo di Sarno dicendo che non ha rispettato le regole.
Cosa c'entra il commissariamento del Comitato Regionale degli Ostelli con il delitto di Via Poma? Intanto nel commissariamento si contesta a Caracciolo il frequente ricorso a esterni per la contabilità. Lo fa con la società per cui lavora Simonetta e lo farà con altri anche dopo il delitto. tanto che il magistrato Cavallone, nella sua inchiesta, si chiederà se Simonetta fosse impiegata in Via Poma magari per una contabilità parallela o comunque se avesse scoperto qualcosa di pericoloso. Anche perché nel commissariamento si evidenzia come Caracciolo, sollecitato più volte, non abbia mai rendicontato e dettagliato i lavori e le spese per la ristrutturazione dell'ostello del Foro Italico, per cui ha ottenuto un finanziamento di 2,5 miliardi. Per l'epoca sono un sacco di soldi, che non si sa bene come siano stati impiegati. Ecco perché il giudice Cavallone cercherà in tutti i modi di capire i veri rapporti tra Caracciolo e i datori di lavoro di Simonetta, Volponi e Bizzocchi. Davanti a questi elementi è davvero difficile pensare che Caracciolo si disinteressasse totalmente dell'organizzazione dell'ufficio, di chi ci lavorava e di cosa si facesse là dentro. Sul commissariamento e sulla gestione del comitato regionale sono riuscito a contattare una persona che ha chiesto di rimanere anonima, ma che conosce perfettamente l'intera vicenda. E mi ha confermato che Caracciolo guidava in maniera ferma e autonoma il comitato regionale, senza rendere conto ai vertici nazionali come da statuto. Questa persona ritiene possibile che all'interno di quell'ufficio si potessero fare operazioni al limite del legale e che sicuramente c'è stata una certa bravura nel non farle comparire in alcun documento o comunque di farle scomparire. Insomma, tutti questi interrogativi senza risposta intorno all'ufficio e al palazzo dove lavora Simonetta si trovano in mezzo alla montagna di carte dell'inchiesta e del processo. E le ultime indagini, quelle di Settembrino Nebbioso alla fine degli anni 90, e poi l'ultima, quella di Roberto Cavallone a cui si affiancherà Ilaria Calò, puntano proprio in quella direzione. È evidente. Ma una sera, in uno studio televisivo, succede l'impensabile, che cambierà ancora una volta direzione a tutta la vicenda. A raccontarmelo, quando l'ho incontrato, è stato lo storico avvocato della famiglia Cesaroni, Lucio Molinaro.
Poi, dopo 15 o 16 anni, partecipando a una trasmissione televisiva notturna, incontrai il consulente tecnico che aveva fatto l'autopsia e gli dissi: scusi professore, ma come mai i giornali ancora scrivono che Simonetta quella notte era nuda? E lui mi rispose: no, ma quale nuda? Aveva ancora addosso due indumenti che ce l'ho conservati io. Ce l'ha conservati lei. Ma lei si rende conto? È una prova importante. Chiamai subito Cavallone, che era il PM incaricato dal titolare dell'inchiesta, e a mezzanotte andarono a prendere questi indumenti. E poi si è sviluppato tutto questo processo.
Un altro colpo di scena. Il corpetto e il reggiseno poggiati sul cadavere di Simonetta la notte del 7 agosto sono stati conservati per tutti questi anni, a insaputa di tutti, nell'istituto di medicina legale dal perito che aveva fatto l'autopsia. Il risultato delle analisi del DNA porta a celebrare il processo contro l'ex fidanzato di Simonetta, Raniero Busco, mai sospettato prima di allora. Dal delitto di Via Poma sono passati 20 anni.
Le ombre di Via Poma è una serie podcast scritta e letta da Giacomo Galanti, con la supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel, in produzione Paolo Prosperini, musica e sound design di Gipo Gurrado e Stefano Giungato, Indie Hub Studio, una produzione Jedi Visual per Huffington Post.
Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.